Grazie. La Romania ha appena introdotto nel proprio ordinamento la figura del direttore generale degli enti locali e ha chiesto a noi italiani di dargli una mano a capire come valorizzare questa figura. Noi siamo i più appropriati perché la stiamo abolendo. È interessante che nei primi mesi di sperimentazione la figura è stata più gettonata nei piccoli comuni che nei grandi. Esattamente il contrario di quello che pensa il nostro legislatore, perché proprio nei piccoli comuni il sindaco rumeno ha avvertito la necessità di un collaboratore professionale, di alta qualità professionale e di fiducia che gli consentisse di tradurre in amministrazione concreta gli impegni che aveva stretto con la propria comunità. Detto questo, è evidente che io avverto con qualche disagio modo con cui il legislatore è tornato in Italia ad affrontare il tema del vertice amministrativo degli enti locali. Lo dico per essere chiari, senza nessuna nostalgia a prioristica per la riforma del 97, perché tutti i protagonisti di allora ricordano che quella riforma ebbe dei tassi di improvvisazione, perché era stata sollecitata dalla imminenza di un referendum, perché si era all'interno di una vicenda parlamentare molto complessa. Le soluzioni che allora furono adombrate non sono, diciamoci la verità, l'esito di un'ampia e approfondita riflessione. E tuttavia è davvero sconcertante che a un certo punto si decida di chiudere una pagina in modo ancor più improvvisato, senza nessuno straccio di ragionamento, se non la vaghissima idea che tagliando un po' di posti di direttore generale si risparmiano un po' di denari. Ora, per essere chiari, l'improvvisazione la vediamo su altri fronti, la vediamo sulla materia del decentramento infracomunale, sulla stessa composizione degli organi collegiali di comuni e province, sul sistema dei controlli. Devo dire che a me addolora abbastanza, preoccupa abbastanza che il Parlamento si acconci a legiferare in materia di ordinamento locale in modo così sciatto, così improvvisato, cambiando posizione ogni 3 settimane. Ripeto, lo dico senza dover difendere a priori la riforma del 97, su cui invece dovremmo fare una riflessione più seria e più ponderata. Secondo flash, che cos'è il direttore generale? Ci diceva il professor De Martin. Io ricordo remote esperienze quando la figura fu introdotta, 97, a gennaio 98 partono i primi direttori generali e a me capitava in un clima un po' da compagnia di giro di trovarmi in incontri e dibattiti insieme all'amico Stefano Parisi, allora direttore generale del Comune di Milano, e ogni volta iniziamo con lo stesso numero. Siamo i direttori generali dei due più grandi comuni italiani e facciamo due mestieri completamente diversi. I sindaci ci avevano affidato compiti diversi, i modelli organizzativi erano del tutto diversi. Del resto la legge che cosa dice del direttore generale? Quasi nulla, che a lui rispondono i dirigenti, che elabora la proposta di PEG, il piano dettagliato degli obiettivi, e basta. Questo è uno degli elementi positivi della legge, che la legge abbia detto molto poco sul direttore generale è una cosa positiva. Non so se l'ha fatto in modo lucido e consapevole, ma dietro c'è sicuramente una risorsa, la risorsa della pluralità dei modelli organizzativi. Ho fatto l'esempio Roma-Milano per dire che non basta fare il ragionamento abbastanza scontato che il modello organizzativo del grande comune deve essere diverso da quello piccolo o il comune diverso dalla provincia, ma ogni ente locale, ogni amministrazione comunale e provinciale ha il bisogno di costruirsi il modello organizzativo più appropriato. E questo è il primo punto. Era sbagliato immaginare di imporre un modello organizzativo, è sbagliato proseguire sulla stessa strada magari cambiando modello organizzativo. Non mi convince l'intervento del legislatore che stabilisce come deve essere il vertice organizzativo dell'apparato professionale di un comune, di una provincia, senza consentire la necessaria ricerca del modello organizzativo appropriato per ogni realtà. Terzo flash. Sempre in quella stagione, oltre a fare il numero con l'amico Stefano Parisi, io mi battevo contro l'espressione city manager, che piaceva ai giornalisti e che era sbagliata e fuorviante. L'espressione city manager non significa nulla e io ho sempre detto che se c'è un city manager, quello è il sindaco, il manager della città. Il direttore generale è un'espressione più piana, può apparire burocratica, ma è la verità. È il capo dell'apparato professionale. Lui che viene scelto dal vertice politico per guidare, coordinare in modo integrato, in modo sinergico, gli uomini e le donne che sono amministratori per mestiere e non amministratori per mandato politico. Credo sia una piccola cosa, credo sia una cosa enorme, se abbiamo ben chiaro che l'amministrazione si muove con le mani, con le braccia e con le gambe dei lavoratori e delle lavoratrici e che la politica è fatua se non ha la capacità di entrare in relazione costruttiva con questa enorme risorsa che sono centinaia di migliaia e milioni di lavoratori della pubblica amministrazione. Vi pare poco? Il direttore generale che ha il compito di mettere la squadra in campo, l'allenatore che deve preparare la squadra e metterla in campo. L'anello di congiunzione tra politica e apparato professionale, tra chi è amministratore per scelta degli elettori e chi è amministratore per scelta professionale. Attenzione, dire anello di congiunzione non è una banalità, perché poi l'anello di congiunzione viene tirato da un lato, a un certo punto, in un momento un po', come dire, di vanagloria e anche di incertezza. A un certo punto dissi agli assessori del Comune di Roma: cari amici, voi mi onorate della vostra stima, della vostra amicizia, voi in realtà vorreste che il direttore generale fosse il ministro della funzione pubblica, colui che progetta innovazioni e non mette le mani negli apparati professionali dei vostri assessorati. Quindi volete un direttore generale che faccia parte della squadra politica. Io sono convinto che è esattamente il contrario. Il direttore generale è scelto dalla politica, ha la fiducia di chi è stato scelto dai cittadini per guidare un comune o una provincia, ma è fondamentalmente, essenzialmente un dirigente, è un professionista dell'amministrazione. Non è un politico che però coordina anche i dirigenti, è un dirigente, è il dirigente dei dirigenti. Allora non è vero che sta a metà tra questi due mondi, sta da questa parte, sta dal mondo dei professionisti, però è scelto, e questo vogliono i rumeni tra l'altro, i rumeni proprio questo stanno cercando, di cercare un professionista che goda della fiducia della politica e che però, essendo interno alla cultura, al modo di pensare, al modo di essere dei professionisti dell'amministrazione, capacità di organizzarli, guidarli, portarli al successo. Ultimo tema che vorrei trattare, visto che tra gli spunti che ci ha dato il professor De Martin c'è pure coniugare esigenze di managerialità, efficienza e legalità, perché questo credo sia uno dei punti su cui noi dobbiamo interrogarci. Interrogarci in quest'anno, in un anno pure complicato, un anno che è partito con i dubbi, le preoccupazioni, ma anche l'entusiasmo della riforma cosiddetta Brunetta, che poi ci costringe poi ora a ritrovarci su altre questioni, un disegno di legge per la lotta alla corruzione, insomma, abbiamo. Io credo che in questi 15 anni abbiamo vissuto un andamento un tantino schizofrenico, oscillando in modo irrazionale tra dal primato della legalità e della legittimità formale, a prescindere, e se i risultati venivano bene, ma insomma non era quello, a un primato assoluto dell'efficienza e del risultato, con l'illusione che ciò avrebbe portato di per sé a un maggior tasso di legalità e di eticità nella pubblica amministrazione. In un dibattito qualche tempo fa io ho fatto una domanda un tantino provocatoria: si può essere efficienti e ladri? Sì, si può essere efficienti e ladri. Un sistema di controlli interni esclusivamente curvato e proteso alla cultura del risultato realizza metà, soddisfa metà delle nostre esigenze. Guardate, c'è un importante comune della nostra regione, che è diventato un caso nazionale, se ne è parlato molto, che è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Quel comune, per certi versi, è ben amministrato. I servizi di quel comune funzionano bene, il centro storico è stato riqualificato, sono state fatte delle infrastrutture in qualche che valore e in tempi contenuti. E questa efficienza dell'amministrazione è stata ripagata dal consenso dei cittadini, salvo che poi facevano gli interessi della camorra. È un dettaglio? A me non pare. Allora vuol dire che noi dobbiamo tenere presente anche questo aspetto e non possiamo oscillare a seconda della tavola rotonda in cui stiamo e capire, e noi dobbiamo capire che il nostro problema è esattamente quello che ci viene sollecitato in questa iniziativa di oggi pomeriggio. Come noi, senza tradire quello che abbiamo cominciato nella pubblica amministrazione italiana a metabolizzare 15 anni fa e a costruire in questi anni, un'attenzione al risultato, un'attenzione all'outcome, a quello che noi produciamo per la comunità, il giudizio dei cittadini, però costruiamo una strumentazione che ci consente anche di produrre in modo legale, produrre nel rispetto dei principi di imparzialità, produrre nel rispetto di alcuni canoni che sono i canoni di civiltà a cui tutto sommato siamo affezionati. Allora, e chiudo su questo punto perché ho visto, ho già consumato i miei 10 minuti. Inevitabilmente il forum di quest'anno, il forum 2010, come viene detto anche in uno dei convegni di oggi pomeriggio, ha come fare il tagliando della riforma Brunetta. Io sono tra quelli che ritengono che questa riforma abbia molte luci e molte ombre, che siano sbagliati atteggiamenti manichei, perché ci trovo molti elementi di interesse e anche di preoccupazione, naturalmente. C'è un punto che mi inquieta, appunto all'inizio. Si può passare un anno a parlare di ottimizzazione, di efficienza e di trasparenza e poi scoprire dopo un anno che abbiamo bisogno di un'altra legge per prevenire la corruzione all'interno della pubblica amministrazione? Non funziona, non funziona. Vuol dire che non abbiamo un pensiero strategico, vuol dire che andiamo ancora, nonostante tutto, un po' per improvvisazioni. E allora forse dobbiamo cogliere, mentre si mettono a punto nuovi provvedimenti legislativi, che probabilmente sono pure utili, quali sono gli elementi di forza e di debolezza delle riforme già approvate su cui intervenire con determinazione. Esempi, titolo e poi mi taccio. Io sono convinto della riforma Brunetta che uno degli elementi positivi siano le innovazioni in materia di responsabilità disciplinare. Però c'è un punto che non mi piace, è che quando dalle norme procedurali si passa al diritto sostanziale, il legislatore sembra indicare come le patologie più gravi solo quelle collegate al non fare, gli assenteisti e i fannulloni. Mentre credo che ci siano altre patologie, perlomeno altrettanto gravi, quelle del fare male, fare in modo distorto, fare per interessi diversi che sono gli interessi della collettività. Allora mi piacerebbe che un atteggiamento anche di rigore si preoccupasse non solo di chi non lavora, ma di chi utilizza la propria postazione di lavoratore pubblico non al servizio della nazione, come dice l'articolo 98 della Costituzione, ma al servizio di qualcun altro. Secondo punto, c'è un elemento che noi dovremmo valorizzare, a mio modo di vedere, nel metodo della riforma Brunetta, ed è il metodo che è stato individuato, che si è cristallizzato dagli articoli 16 e 31 in ordine al ciclo della performance e al sistema premiante, dove il legislatore riconosce, viva Dio, un ampio spazio di autonoma determinazione ad ogni comune, ad ogni provincia, a ogni regione, a ogni ASL, per costruire il proprio modello organizzativo appropriato, ma gli dice pure, se non farai nulla, dal 1 gennaio 2011 si applicano queste regole, rigide, schematiche, brutte, ma si applicano. Perché dico questo? Perché a monte della opacità di alcune amministrazioni c'è proprio l'assenza di regole, l'assenza di un regolamento dei contratti, l'assenza di un regolamento di contabilità decente, l'assenza di una regolamentazione che ci consenta di gestire l'articolo 12 della 241 come si voleva, trasparenza e imparzialità piuttosto che clientela. Allora, nella riforma Brunetta forse dovremmo dalla riforma trarre qualche stimolo per ragionare anche sui fronti della legalità. Ad esempio immaginando normative statali cedevoli che consentano alle amministrazioni di esercitare appieno la propria autonomia normativa e organizzativa, ma non consentono loro di sottrarsi semplicemente alla necessità di darsi delle regole. Credo che sarebbe una delle cose su cui forse potremmo fare qualcosa in più.
Grazie.